Buonasera a tutti. Prima di dare la parola subito all'introduzione di Michele Brambilla, volevo, a nome del centro e credo anche di tutti voi, esprimere davvero un sentito ringraziamento al dottor Mieli, che dimostra così il suo impegno e grande serietà. Sappiamo che moltissime lavoro da svolgere, siamo veramente grati per l'occasione che ci offre. Parola Brambilla.
Grazie. Grazie a voi che siete venuti e soprattutto al direttore Paolo Mieli, perché non so che non va molto spesso queste cose, quindi siamo veramente contenti che abbia accettato questo invito. Paolo Mieli, sapete tutti chi è, direttore della Stampa e poi del Corriere della Sera, benché giovanissimo ha già diretto questi due grandi giornali e è considerato, direi unanimemente, uno dei personaggi che più ha cambiato il giornalismo di oggi, il giornalismo soprattutto, parlo dei quotidiani, e cioè i quotidiani di oggi sono molto diversi da quelli di qualche anno fa. Voi andate a guardare le raccolte del Corriere, della Stampa e così, troverete giornali più grigi, non voglio usare un termine negativo, un po' più seriosi e un po' più ingessati in certi schemi, e la Stampa prima e il Corriere poi di Paolo Mieli hanno portato quella che viene chiamata la settimanalizzazione del quotidiano, cioè alla notizia di cronaca, al fatto viene sempre più spesso affiancato l'intervista, il grafico che ricorda i precedenti, l'approfondimento in una parola, a volte anche la polemica, eccetera. Questo per vivacizzare il giornale, per renderlo più completo e anche per, penso, indurre a riflessioni. Io vorrei cominciare a chiedere a Paolo Mieli proprio questo, cioè perché lui ha dato questa impostazione ai giornali? Perché la prima cosa che viene da pensare è che per vincere la concorrenza della televisione, che batte il quotidiano sul tempo, nella notizia, si è cercato di dare una maggiore completezza nei dettagli sul quotidiano. Quindi gli chiedo se è per questo motivo che ha così settimanalizzato un po' i quotidiani o se c'è dell'altro.
Dunque, innanzitutto ringrazio io te, è vero, io non vado, non quasi mai a fare cose di questo tipo, ma questa sera sono venuto molto molto volentieri, perché il vostro centro è un centro serio, conosciuto non solo a Milano ma anche nel resto d'Italia, e mi sento onorato di essere qui a parlare con voi in una delle poche iniziative serie, oneste, costruttive che vivono in Italia in questo periodo. Quindi vi ricambio il ringraziamento e appunto voglio dire che sono molto felice di essere qui stasera. Cercherò di essere breve, perché immagino che poi alla fine faremo una chiacchierata anche con voi, e quindi risponderò il più sinteticamente possibile alle domande di Brambilla. Alla prima domanda voglio rispondere di sì. Sostanzialmente il motivo per cui ho applicato questa trasformazione ai giornali è stato per competere in maniera più forte con la televisione. Io mi sono reso conto, o meglio, la mia formazione professionale è avvenuta nei settimanali. Io ho lavorato per quasi 20 anni in un settimanale, ho cominciato appena fatta la maturità, che avevo 17 anni, sono rimasto fino a 36-37 anni all'Espresso, e quindi è ovvio che ero da una parte facilitato e da un'altra parte indotto a lavorare con i criteri con i quali lavorano i giornalisti dei settimanali. Ma aggiunto a questo c'è il fatto che mi sono accorto durante gli anni 80, quando poi sono passato a lavorare per dei quotidiani, da prima alla Repubblica e poi alla Stampa come giornalista, prima di diventarne direttore, mi sono accorto che i giornali deperivano non già per qualità, perché conservavano ottimi giornalisti, ottime firme, intorno a me vedevo dei bravissimi raccontatori, ma perché non avevano delle tecniche per catturare l'attenzione su questi ottimi articoli. Vi sembrerà una questione da niente, ma per sapere che un articolo di Tizio o Caio è un buon articolo, bisogna che qualcuno abbia cominciato a leggerlo, sia andato avanti, lo abbia finito, poi abbia memorizzato il nome di quel signore, lo abbia ritrovato un'altra volta, insomma che si crei un'abitudine. E quell'abitudine io mi sono accorto che si stava perdendo. I giornali erano impaginati, strutturati in una maniera tale che era dissuasiva a quell'approccio alla lettura che è fondamentale per poi gustare la lettura stessa e cominciare a selezionare il buono dal cattivo. La televisione per immediatezza aveva questa capacità molto maggiore, cioè era molto più facile percepire simpatia o antipatia per un personaggio o per un modo di fare il giornalismo in televisione di quanto lo fosse per i quotidiani. Il mio primo impegno è stato di superare questo ostacolo e di arricchire l'articolo con tutta una serie di cose come quelle che ha ricordato Brambilla, in modo tale che l'attenzione del lettore, invece di sfogliare il giornale così quasi distrattamente, finendo alla cronaca, all'ultima notizia che poi lo incuriosisce anche per il suo sapore, ecco, il lettore si fermasse anche su notizie di politica estera, di economia, di cultura, e nel fermarsi avesse l'occasione per gustare e trovare delle cose che gli piacevano e delle cose che non gli piacevano. Ovviamente anche questo genere giornalistico che ho introdotto io deve essere condotto con molta sapienza, perché è facile caricaturizzarlo, ma di questo parleremo dopo, ed è facile farne qualcosa di indigesto. Anche a me che l'ho inventato e introdotto, ecco, quel qualcosa può essere indigesto.
Intanto io rimedio una lacuna, io mi sono dimenticato di dire, per me è ovvio, visto che sono del mestiere, Paolo Neri oggi è direttore editoriale del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, quindi contribuisce alla creazione di nuovi giornali, cura sempre quindi nel mondo dei giornali ovviamente. La seconda domanda è questa, direttore, oltre a questa, diciamo così banalmente, settimanalizzazione, lei ha portato anche molta politica nei giornali. E adesso vediamo che in un momento un po' di stanca della politica, di rilassamento dello scontro politico, si registra un calo generale nelle vendite dei quotidiani. C'è un nesso secondo lei, quindi vuol dire che la gente è ancora appassionata alla politica, non è affatto vero che è stanca, oppure questa coincidenza è casuale?
Anche qui, come quando ho ricordato la mia formazione settimanalistica, mi corre l'obbligo di raccontare me stesso. Io faccio parte, ho quasi 49, in realtà quasi 50 anni, e faccio parte di una generazione che è cresciuta con la politica, ed è cresciuta, la mia generazione, la generazione del dopoguerra, è cresciuta passando da una politica fatta di scontro fisico a una politica fatta di scontro delle idee. Per noi il più grande risultato della vita era di trasferire in veemenza corretta, cioè con delle regole e con una sostanziale correttezza, ideale, in una veemenza ideale, quello che per le generazioni precedenti alla mia era stata veemenza fisica, scontro, sangue, lutti, la grande guerra civile che ha tradito e offeso questo secolo. Quindi, al posto di una guerra civile combattuta con le armi in mano, una guerra delle idee fatta con delle regole, rispettando l'avversario, cercando di vincere senza, in omaggio al principio di lealtà. Il periodo in cui mi sono trovato a dirigere i giornali è stato il periodo ribattezzato cosiddetto della rivoluzione italiana, cioè un periodo in cui per tanti motivi coincidenti, il referendum, la Lega, un certo ritorno della politica al basso e poi i giudici e tante cose che non sto a elencare, i cittadini si sono riappropriati, hanno ripreso nelle loro mani dal basso la politica, e quindi ben si sposava con una ideologia, ecco, chiamiamola così, come quella che vi ho testé enunciato. È stato un felice matrimonio, a volte anche con scontri, come sono in tutti i matrimoni, fra un corso storico di politica che tornava a essere gestita civilmente dai cittadini, anche se in un'epoca molto travagliata, e un modo di rappresentare questa politica sui giornali. Dopodiché però il decennio sta finendo in una maniera bizzarra, come sempre succede, nel senso che questo fiume che sembrava impetuoso nella prima metà del decennio stesso invece è come finito in un deserto, si sta inaridendo, stanno sparendo le passioni e le persone, i ragazzi, ma anche le persone non più giovani appaiono come se non fossero più desiderosi di politica. Uso di proposito il verbo appaiono, io non sono convinto che questa sia la verità, io sono convinto che per come è andata la storia di questo secolo, il desiderio di partecipazione attiva alla vita pubblica di un paese in tutte le sue istanze, dal basso come in alto, tornerà ad emergere e torneranno quindi ad emergere gli interessi che sono connessi a questo desiderio. Certo, adesso il quadro è effettivamente un quadro molto povero, un quadro non ricco di articolazioni. Spesso vedete che sui giornali si parla quasi, ovviamente estremizzando, di regime, ma capite che cosa significa? Significa, tanto per farvi un esempio, che oggi non ci sono pari opportunità nella politica per il centrodestra e per il centrosinistra, per una serie di motivi complicati che, se volete, possiamo approfondire. Ma è come se la partita fosse una partita non regolare, non leale, una partita al fondo su una scacchiera truccata dove le pedine degli uni soccombono prima di poter arrivare a confrontarsi con le pedine degli altri, e questo disamora le persone alla politica o le fa apparire disamorate. Come dicevo, sono convinto che questo sia provvisorio e che presto si vedrà la verità, e la verità è che i cittadini amano la politica, ovviamente quella buona. Quella buona non significa che è buona la sinistra al posto della destra o la destra al posto della sinistra. Quella buona è la politica fatta per bene, con le armi della lealtà, quelle di cui vi ho appena parlato.
Quindi non c'è una disaffezione della gente alla politica?
Assolutamente, io penso che sia una finzione, penso che sia oppressivo parlare di disaffezione della politica, che sia un modo con cui i gruppi dirigenti o le classi dirigenti cercano di sottrarre la politica ai cittadini, e sono convinto che sono stupidaggini. Insomma, io vedo che quando c'è un bel dibattito, un sano dibattito sui giornali o in televisione, comunicato in qualsiasi forma o anche qui in pubblico, la gente corre, va, partecipa, ascolta, discute, alza la mano, prende la parola, quindi assolutamente no, non c'è la morte della politica.
Io a questo punto, se permette, faccio una piccola variazione alla scaletta, perché stiamo introducendo un'altra domanda che io le volevo fare. Mi pare, almeno, che ci stiamo avvicinando, c'è il discorso sul doppiopesismo. Il doppiopesismo è una battaglia sua che ha lanciato lei, forse non tutti sanno che cos'è. Si può spiegare che cos'è e quando e perché l'ha fatta? Mi pare che ci sia un nesso con quello che diceva prima, no?
Ma dunque, anche qui voglio essere rapido. Nella storia degli ultimi anni, il Corriere della Sera, da me diretto, si trovò dapprima a sostenere con forza la riforma istituzionale in senso maggioritario, e quindi volevamo, detto in parole povere, che i cittadini, all'atto di eleggere il Parlamento, eleggessero anche il governo, votassero per una maggioranza che avrebbe poi governato. e facemmo un patto, tutti coloro che appoggiavano questo tipo di riforma, un patto implicito, non mai esplicitato, però un patto di persone per bene, che era che avremmo accompagnato la prima fase di questa politica non facendo sconti a nessuno, ovviamente non facendoli, come naturale, alla parte avversa, alla parte che c'era antipatica, ma soprattutto, ed era questa la parte importante del nostro patto implicito, non facendoli neanche alla parte che c'era simpatica. Capite tutti quello che voglio dire? Se io nel segreto dell'urna voto per l'Ulivo, per il centro-sinistra, mi viene naturale sul giornale criticare il centrodestra e il polo. Ecco, il patto che avevamo fatto è che avremmo usato nessun riguardo per il centro-sinistra, qualora il centro-sinistra e viceversa. Quando ci furono le prime elezioni col nuovo sistema, vinse, come ricorderete, il polo, e tutti i giornali si trovarono, quasi tutti i giornali, tranne quelli direi quasi di famiglia berlusconiana, si trovarono a fare le bucce seriamente al polo, al governo del polo. Al mio giornale toccò un compito che passerà probabilmente nei libri di storia per la sua eccezionalità, che fu quello, come ricorderanno alcuni, di recapitare l'avviso di garanzia a Berlusconi, prima quasi che, o contemporaneamente al fatto che lui lo sapesse dai giudici, quindi momenti di grande tensione, momenti di grandi responsabilità. Quando poi cadde il governo Berlusconi, ci fu il governo Dini, e quando poi vinse le elezioni successive, le elezioni del 96, a me sembrò naturale che, lo voglio dire subito, sono un elettore del centro-sinistra, ma proprio per questo mi sembrò naturale che quel patto andasse rispettato e che quando è arrivato il governo centro-sinistra noi non dovevamo fare sconti, dovevamo essere libera stampa come sono i giornali negli Stati Uniti, che qualunque sia il presidente che è alla Casa Bianca gli fanno le bucce, sono dei cani da guardia, stanno attenti, guardano le malefatte, così. E infatti il Corriere della Sera continuò, e ha continuato e continua tuttora sotto la direzione di Ferruccio De Bortoli a fare questo lavoro, solo che dopo uno o due mesi ci guardammo in giro e ci accorgemmo che eravamo rimasti in pochi, non diciamo da soli ma in pochi, diciamo: ma dove sono tutti gli altri firmatari di quel patto? E tutti gli altri firmatari di quel patto, e niente, allora non si vedevano più, erano assenti, erano andati a prendere una brioche, un cappuccino, un caffè corretto, una birra, insomma erano tutti al bar. Li chiamammo: ehi ragazzi, abbiamo fatto un patto, abbiamo detto che il sistema può funzionare solo se la libera stampa si comporta alla stessa maniera con tutti. Nessuno, non si riusciva più a trovare nessuno. E allora una volta scrissi un articolo cercando di spiegare il concetto di due pesi e due misure, che cosa significava, che è grave di per sé usare due pesi e due misure, è una delle cose più spregevoli che possono fare i giornalisti. A volte uno lo fa inconsapevolmente, ecco, se lo fa inconsapevolmente deve accorgersene e chiedere scusa, ma secondo me usare due pesi e due misure, applicare quello che con un neologismo fortunato ma non so se bello ho chiamato doppiopesismo, è uno, e me ne sono accorto durante questi anni 90, uno dei reati più grossi, più grandi che un giornalista possa consumare a danno della comunità, perché si imbroglia la comunità, si è corrivi con quello che questa comunità vuole leggere, che quando vince la sua parte tutto va bene, quando vince l'altra parte. Invece noi dobbiamo come cittadini augurarci di andare un giorno nelle urne e cambiare voto, perché quella è una prova di civiltà, non è l'appartenenza, rimanere. Dobbiamo crescere, abituarci a considerare le due parti intercambiabili, ovviamente avendo delle inclinazioni per l'una o per l'altra. E perché dobbiamo fare questo? Proprio per uscire definitivamente da quell'incubo che ha condannato questo secolo e a cui ho accennato prima, che è stato l'incubo della guerra civile. La guerra civile ideologica è quella che ti fa considerare l'altra parte un nemico da uccidere, non un nemico da contrastare, qualcosa a cui proibire i diritti, fare quello che non vorresti fosse fatto a te, togliere di mezzo, togliere dalla scena, usargli contro qualsiasi strumento e qualsiasi sistema. Questo non va fatto, dobbiamo imparare innanzitutto le regole del fair play, della civiltà politica. Negli altri paesi non mi risulta che la parte avversa venga tolta di mezzo con strumenti extrapolitici. L'unico strumento che ha il cittadino è andare una volta ogni 4-5 anni alle urne, e se quel governo, quel leader o quella compagine non ha ben funzionato, toglierla di mezzo depositando una scheda nell'urna.
Mi pare di capire che non sia una questione solo dei giornali, il doppiopesismo. Lei ha parlato tolti di mezzo con altri mezzi, no?
Sì, non è solo dei giornali. Sarei ipocrita se non dicessi che noi, il Corriere della Sera, moltissimo, forse più che altri giornali, abbiamo guardato con grande simpatia alla parte giudiziaria di quella rivoluzione italiana così che si è sviluppata dopo il 17 febbraio del 92, quando fu arrestato Mario Chiesa. A un certo punto ci siamo resi conto che al di là della sostanza appariva, ecco, mettiamola così, appariva che i giudici usavano anche loro due pesi e due misure, e in quel campo così delicato apparire è uguale a essere. Non so se mi spiego, un giudice deve dare la sensazione, per la sicurezza, perché i cittadini si sentano sicuri, si sentano in mani affidabili, deve dare la sensazione che è bendato, tutti i quadri, tutte le figure della giustizia è bendata. Ecco, i giudici italiani, o meglio i sostituti procuratori della Repubblica italiana che tutti voi conoscete, non hanno dato a me, ve lo dico con grande chiarezza, la sensazione di essere bendati. Si è partiti in questa rivoluzione italiana dicendo che c'era un problema di corruzione generalizzato, si dicevano anche le percentuali, 30, 30, 30 me lo ricordo, 30 la DC, 30 il PSI, 30 il PC, PDS e poi delle quote minori agli altri partiti. Beh, a un certo momento un 30 di questi, non vi dirò qual è sparito dalla scena, nessuna condanna, nessuna imputazione, tutti avete l'occhio per vedere qual è quel 30 che è sparito. E dov'è quel 30? Io me lo ricordo benissimo, 30, 30, 30, e un 30 non c'è stato più. E questa cosa non va bene, mettiamo che sia solo una mia percezione, non va bene che io abbia questa percezione.
Qua stiamo introducendo argomenti interessantissimi che poi penso qualcuno vorrà sviluppare dopo. Torniamo un attimo proprio al giornale, al giornalismo, a questo tipo di giornalismo molto ricco e vivace che abbiamo visto in questi ultimi anni. Io posso testimoniare che una delle cose che più mi sono piaciute della direzione di Mieli, posso parlare liberamente, tanto non è più il mio direttore, è stato proprio l'aver dato la parola un po' a tutti. L'ho detto anche settimana scorsa quando lui non c'era, se vi ricordate, un grande fatto di libertà. Ci sono stati personaggi che prima erano messi in un angolo, messi in un ghetto, che sono stati intervistati, hanno scritto, insomma ci sono state voci nuove sulla scena italiana. Una delle critiche che si fa a questa grande libertà che è stata data è che molto spesso, buttando tutto in discussione, a volte in polemica, si rischia di non dare mai un giudizio preciso. Cioè, mi spiego, giustissimo mettere l'opinione pro e l'opinione contro, qualche volta però qualcuno dice: ma in questo modo il rischio è che non si affermi mai una verità, che si voglia dire che tutto è opinabile e che non esista una realtà. Questa è una critica che è stata fatta, no? E che io adesso le riporto per vedere.
Ma a me sembra una critica più che legittima, nel senso che, come ho detto prima, questo metodo può essere usato in due modi. Uno, che è quello che a me appare reale, realisticamente utile, e uno caricaturale o vile. Quello caricaturale è quello che spinge troppo l'acceleratore sull'aspetto spettacolare di questo metodo giornalistico, e quello vile è quello che i miei avversari hanno qualificato con un altro neologismo, come il mio era doppio pesismo, che si chiama cerchio bottismo, cioè di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte e andare avanti, appunto, dando ora una botta qui, una botta là, ora presentando la tesi A, ora presentando la tesi B e navigando a vista. Qui ognuno parla per sé, sono sicuro che io non ho navigato a vista, nel senso che quali erano i miei intendimenti, l'ho detto, l'ho scritto, l'ho fatto scrivere, che cosa mi piaceva e cosa appoggiava e che cosa intendevo appoggiare l'ho sempre detto chiaramente, e a cosa mi opponevo l'ho detto con altrettanta chiarezza, ma riconosco che uno dei difetti di questo metodo è che possa costituire una comoda via di fuga per chi non vuole compromettersi in una difficile stagione. Però voglio aggiungere questo, che anche per chi non vuole, lo usa in questa chiave negativa, è pur sempre un metodo migliore di quello di fare dei giornali piattamente conformisti, perché almeno a leggere le tesi A confrontate alle tesi B, certo, il direttore può sottrarsi alla responsabilità di decidere, ma il lettore ha più opportunità di scegliere consapevolmente, almeno conosce le tesi A e le tesi B, e non conosce soltanto le tesi A e le tesi B, come prima, attraverso le contestazioni che se ne fanno della tesi A. Faccio un esempio. Mettiamo che ci sia un dibattito fra cattolici e laici. Prima era costume dei giornali, che sono prevalentemente laici, di far conoscere il pensiero cattolico soltanto attraverso le contestazioni, uno doveva capire attraverso le contestazioni che ne facevano i laici, o viceversa, a me non importa. Preferisco che ci siano di fronte con uguale spazio due interviste, una a un cattolico e una a un laico, il lettore legge, certo. Ripeto, in qualche caso, e vi assicuro non è il mio, in qualche caso può essere una comoda via d'uscita, ma comunque preferibile a quella della monocultura, che era quella dei giornali che io ho trovato.
Se posso aprire un'altra parentesi, perché ha introdotto un discorso delle interviste ai cattolici, no? Qua siamo in un ambiente cattolico, comunque con molti cattolici. Ecco, io mi ricordo che prima, qualche anno fa, sui grandi giornali laici, come diceva lei adesso, il parere dei cattolici era molto spesso, cioè non c'era proprio, tanto che quando si chiedeva ma chi può essere un cattolico che commenti questa cosa, non si sapeva anche nomi fare, perché era un mondo sconosciuto, no? Tutti sappiamo che il mondo cattolico dal Risorgimento in poi in Italia si è fatto un paese a parte, le banche cattoliche, assicurazioni cattoliche, giornali cattolici e così via, un mondo che era un po' ignorato dalla grande stampa laica. Pensate solo al fatto che le classifiche dei libri più venduti non tengono mai conto delle oltre 300 librerie cattoliche che ci sono in Italia. Adesso il Corriere, tra l'altro, ha cominciato a pubblicare anche quelle. Ma ecco, io mi ricordo che una volta lei in riunione, parlando della Madonnina di Civitavecchia, di fronte alla contestazione di un caporedattore, diceva ma chi se ne frega di queste cose, siamo il Corriere, non possiamo occuparci di queste cose, lei disse ma io non sono credente, ma la cosa che più mi piacerebbe sapere anche come giornalista e come uomo è sapere se Dio esiste o no, per cui quando ci può essere un segno, una qualunque manifestazione chiara o no del soprannaturale, è una grande notizia, è una notizia, non si può trascurarla, no? Anche questa secondo me è stata una svolta, l'irrompere dell'informazione religiosa sulla stampa laica, perché l'ha fatto?
Un po', ma lei l'ha ricordato tra le righe, per me era un punto d'onore, perché io sono ebreo e non credente, e in omaggio alle cose che vi ho appena detto, per me non considerare un miracolo, un possibile miracolo, alla stregua di una superstizione, come accadde nel caso della Madonnina di Civitavecchia, è un punto d'onore. Cioè, in omaggio alle cose che penso io e alla cultura da cui vengo, l'atteggiamento più idiota che posso avere di fronte alla Madonnina di Civitavecchia è andare secondo il senso comune in cui mi porta la mia cultura e considerarlo un fatto di superstizione, riderne, voltare pagine e trattare quelle plebi di Civitavecchia appunto come plebi. Per me, per la mia formazione intellettuale, invece si presentava come capovolto. Quando accade una cosa che entra in conflitto con ciò a cui io credo, per me questa cosa deve avere un valore massimo, devo investigarla, capirla, capirne le ragioni, come può accadere. Trattarlo alla stregua di una superstizione, abbiamo preso questo esempio, ne potremmo fare altri, è un atteggiamento meschino, difensivo, culturalmente idiota, che non porta da nessuna parte, offensivo per una parte dei lettori, scioccamente rassicurante per l'altra metà dei lettori. Ecco qual è la quintessenza di questo giornalismo. Ripeto, può darsi che si presti a qualche fuga, a qualche viltà, ma prima di tutto è impegnato in una cosa in cui il giornalismo fino a quel momento non era impegnato, cioè a far conoscere per quello che veramente è tutta la società. Non c'è bisogno che vi dica che lo stesso vale per i musulmani, io non faccio differenze. Nel momento in cui mi accorgo che, anzi, vi dirò di più, nel momento in cui mi accorgo che qualcuno è demonizzato, che qualche tesi è reietta nella maniera più brutale, si accende in me un interesse che cresce quanto più questo interesse mi provoca sofferenza. Io, per esempio, pur non essendone rimasto convinto, io ho avuto, sono ebreo come vi ho detto, ho avuto molti parenti morti alle fosse ardeatine nei campi di concentramento, ma le tesi negazioniste sui campi di concentramento e le tesi revisioniste non hanno acceso a me, in me uno sdegno, non devono avere cittadinanza sui giornali, non vanno conosciute, vanno condannate. È ovvio che dentro di me soffro a veder negata la realtà in cui morirono dei miei parenti, ma voglio capire perché, come, se ci sono piccoli elementi anche marginali di verità, e se nascondere quei piccoli elementi anche marginali di verità non può far credere a molte persone che se qualcuno vuole nascondere quei piccoli marginali elementi di verità vuol dire qualcosa. Scusatemi, mi fermo un attimo su questo perché è un tema che mi ha fatto molto soffrire, vorrei spiegarvelo meglio. Nella polemica dei negazionisti di Forisson sui campi di concentramento, i negazionisti scoprirono alcune cose vere, che per esempio si diceva che in alcuni campi erano stati usati dei gas letali e che è impossibile che quei gas fossero letali perché erano stati, non so, introdotti un anno dopo, non c'erano gli strumenti per utilizzarli. Piccoli dettagli che non significava che in quei campi di concentramento non fossero, però che c'erano delle piccole bugie o delle piccole rimozioni o dei piccoli scherzi di memoria. Secondo me l'atteggiamento giusto è affrontarli, vederli, riconoscere che se ci sono delle bugie o degli scherzi di memoria, quelli sono bugie e scherzi di memoria, non buttare tutto con una qualche maledizione, perché se uno butta tutto con una qualche maledizione ci sarà un settore non so quanto marginale di popolo che si convincerà che quello lì è un imbroglione, che quello lì vuole nascondere la verità, vuole non dire qualcosa, che chissà cosa c'è dietro. Una mente libera non ha paura di niente, neanche delle cose più dolorose.
Anche qui posso testimoniare che sulle fosse ardeatine si ricorda la sera in cui il ministro della giustizia fece riarrestare Priebke, che era stato assolto di fatto, e ci fu una manifestazione contro i carabinieri, furono presi a sassate. Mi chiese un'intervista a una collega ebrea che non volle dire che era sbagliata quella contestazione e che era sbagliato,
nonostante lo pensasse, come tu ricorderai, quella collega lo pensava, non lo voleva dire per motivi di opportunità. Ecco, vi ricordo tutti gli elementi. Io ho avuto dei parenti, due parenti morti alle fosse ardeatine, e vi assicuro che è una cosa che non voglio neanche sentirne parlare. Però dietro quell'arresto, riarresto di Priebke, che c'era qualcosa di sospetto, di strano, c'era un ministro che cedeva a una manifestazione di piazza, e noi abbiamo sempre sostenuto che le manifestazioni di piazza un ministro sta lì apposta per non cedere. La giustizia è quella che si celebra nella regolarità dei processi, perché un giorno la manifestazione di piazza potrebbe riguardare anche noi, chissà chi, e quindi ne facciamo un punto d'onore. Quindi la nostra riflessione non può fermarsi al fatto ma quello lì ha ammazzato i parenti di Paolo Mieli. No, c'è qualcosa di più e bisogna avere l'onestà intellettuale di andare a vedere quel qualcosa di più anche se provoca sofferenza. E quella sera lo facemmo e quella collega, di cui non facciamo il nome, nonostante pensasse delle cose molto simili a quelle, non volle parlare perché disse ma no, non è il momento. Poi però il dibattito prese comunque quella piega.
E mi ricordo che al telefono le disse oggi la gente protesta per il riarresto di per l'assoluzione dei privi, che domani può chiedere l'incarcerazione di qualcuno che ha il cognome di una città. E non possiamo permettere che lo Stato di diritto venga violato, no?
Assolutamente.
Le faccio l'ultima domanda, poi se volete intervenire voi, molto volentieri. Domanda può apparire banale, ma siamo davanti anche a giovani che vogliono fare magari il giornalista e vogliono sapere come funziona un giornale. Qual è il reale potere di un direttore di giornale che da una parte ha un editore e dall'altra ha una redazione, no?
Ma il potere di un direttore di giornale è molto più forte di quanto si pensi, soprattutto se il giornale è un giornale in buone condizioni di salute, se è un giornale va bene, è economicamente inattivo. Direi che quando esistono questi presupposti il potere di un direttore di giornale è immenso. Ovviamente questo potere cresce quanto più è amministrato con intelligenza, con acutezza, senza essere sfoggiato come potere, senza inutili esibizioni di potere. Purtroppo devo dirvi con grande franchezza che c'è un solo momento in cui questo potere ha forti limiti, che è il momento del reclutamento. Michele Brambilla mi può essere testimone perché vive questa realtà dall'interno del Corriere della Sera. Un direttore non è libero, lo voglio dire nella maniera più chiara e più esplicita possibile, di assumere le persone che vuole. Non solo non è libero nel senso negativo, che non può assumere suo figlio, sua moglie, sua sorella, ma non è libero neanche di assumere un giovane che ha visto che scrive bene, una persona che gli sembra valida. Purtroppo c'è un fortissimo condizionamento su una parte, che non c'era per esempio quando io ho cominciato a fare il giornalista, su una parte sancita addirittura da un articolo di contratto, quindi santa, sacra, nei poteri, per quello che dovrebbero essere i poteri del direttore, che è quello di assumere le persone. Al momento di assumere il direttore deve fare i conti con corporazioni molto forti, e diciamo che nelle assunzioni dei giornali per 10 assunzioni che vengono attribuite a un direttore massimo 2 o 3 sono veramente sue, le altre sono assunzioni che è costretto a fare spesso da stati di necessità, da sindacati, da gruppi di pressione. Però così è. Un direttore assume davvero il 20% delle persone che sembra che abbia assunto, e chiunque lavori in un giornale e sia una persona per bene deve riconoscere che è così.
Molto bene, penso che di spunti ce ne siano parecchi. Se qualcuno di voi vuol fare domande è un'occasione da non perdere, secondo me.
Invito a venire qui così gli amici della sala collegata possono anche
sia sul giornalismo domande. Sia su
ho una lunga esperienza e so che lo sblocco della domanda iniziale è una barriera quasi insormontabile. Giusto un eroe arrivato a questo punto alza la mano, perché a ognuno sembra che la domanda sia troppo sciocca, che non vi fate preoccupazioni perché non è così, si chiacchiera liberamente, amen.
Ha già affrontato il tema stampa e regime. È stato il Corriere, mi sembra, col supplemento 7 a parlare di reggimento. Non è un modo anche di far passare una certa immagine? cioè, questa è una domanda così che c'avevo, per cui diciamo anche l'atmosfera buonista che si dice si respira non è un'invenzione giornalistica? Questa è una domanda. Un'altra è più...
No, sia più esperienza, in che immagine farebbero passare i giornali?
Comunque non voglio dire positiva dell'azione di governo, però comunque che simpatizza, che in
chiaro,
qualche modo
no,
predispone,
questo
da un lato. Dall'altro il rapporto tra le iniziative editoriali e il giornale. Lei adesso di fatto fa il manager. Volevo sapere come, cioè ad esempio il Corriere ha aperto a Napoli, a Como, in previsione a Firenze. Qual è il progetto culturale e anche economico-sociale che sta dietro un'operazione di questo tipo?
Sono due domande diverse. La prima è una domanda molto impegnativa, fatta con garbo, ma impegnativa, è vero. Noi, questi articoli di cui lei parla, sono stati fatti quando io ero ancora direttore. Abbiamo un certo ritegno a urlare fortemente: attenzione popolo, che qui c'è un regime. Non perché, perché a volte non lo sospettiamo, e lo sospettiamo più volte di quello che appare dalle colonne del giornale, ma perché ci sembrerebbe di scaricare un'arma che una volta che è scaricata non può sparare ancora. Capite quello che voglio dire? Secondo me, quando il primo e più importante giornale italiano, che come ha scritto l'Economist, regge di fatto sulle sue spalle il peso dell'opposizione, non dell'opposizione politica, ma di quella non pregiudiziale, di quella di chi fa il cane da guardia, di chi è rimasto solo a reggere questo peso, pubblica e fa partire una campagna contro il regime, beh, quella volta vuol dire che vuol dare una spallata e che questo regime deve cadere. Non si fa per scherzo una volta così e poi si gira pagina e si ricomincia a parlare di Alba Parietti o di qualche calciatore. Quindi diciamo, lei non deve prendere il fatto che non usiamo parole estreme come una prova di complicità con il potere politico o come così, un eccesso di cautela, ma come un modo di calibrare, la propria forza. Il Corriere della Sera è un giornale molto forte, che continua a essere molto forte. Avete visto questa settimana, per farvi l'ultimo esempio, quando c'è stato un giudice che ha scelto di passare dall'essere un giudicante su Berlusconi ad andare in procura. Il Corriere della Sera ha fatto un editoriale chiedendo a questo giudice di farsi tornare sui suoi passi, e il giudice è tornato giustamente sui suoi passi. Ecco, questo è il Corriere della Sera, è un giornale che il giorno in cui decide di dire una cosa in un suo editoriale si misura con l'effetto che produce. E quindi mettiamola così, per rispondere alla sua domanda. Non riteniamo, in tutta onestà, che sia un momento tale per cui si chiama il popolo o i nostri lettori più semplicemente a dare la spallata decisiva. Siamo molto, parlo come se fossi ancora direttore del Corriere ed è improprio, parlo da lettore. Leggendo il Corriere mi accorgo che è un giornale molto preoccupato, molto quotidianamente molto preoccupato, e che tallona fino a provare sulla carne viva del suo direttore, che è trascinato in giudizio dal segretario del partito di maggioranza relativa, cosa unica nella storia del Corriere, anzi forse avrebbe un precedente Cavallari con Craxi, ma insomma questo è successo una o due volte. Un giornale molto molto preoccupato, ma trattenuto da lanciare un allarme che in questo momento storico potrebbe apparire esagerato. Non so se è chiaro questo punto. Quanto al secondo punto, perché e come decidiamo l'apertura di nuovi giornali, che sono giornali che sto curando io stesso? Ma è molto semplice, il Corriere della Sera, che io ho trovato nel 92, era un Corriere della Sera che era diventato il secondo giornale italiano, era stato scavalcato, era un giornale, non dico in declino, ma un giornale in forte sofferenza, un giornale che perdeva copie, un giornale un po' infiacchito, insomma un giornale che aveva. Fra i motivi per cui ciò era accaduto ce n'è uno che era la mancanza di vivacità intellettuale, cose che si potevano correggere, che noi abbiamo corretto, ma ce n'è uno più di fondo che è emerso da tutte le nostre analisi, che il Corriere della Sera è per vocazione il grande giornale dell'unità nazionale, il grande giornale che trasmette i valori di questa comunità a tutto il paese e trasmette l'immagine di questo paese all'estero. Beh, questo giornale aveva una grande anomalia, quella di avere una testa enorme al nord così, e un corpo che si faceva sempre più gracile man mano che scendeva giù per l'Italia. Questa cosa, che vi è chiara, no? Cioè, se voi andate in altre parti d'Italia, a differenza, per esempio, bisogna riconoscerlo, mentre Repubblica è un giornale diffuso in modo più omogeneo in tutto il paese, noi siamo un giornale che nel Lombardo-Veneto è gigantesco, è monopolista praticamente, poi nel resto d'Italia è fortemente competitivo con gli altri giornali, però è indubbiamente più gracile e non è avvertito se non come un giornale di terre lontane che porta parole di terre lontane, ma non il giornale che ti impegna lì nella tua città, nelle tue terre, nelle tue cose, alla stessa maniera in cui questo accade qui.
Io sono convinto che se succedesse un'altra volta non sarebbe così facile riprendere, riguadagnare il primato. E questo è l'editoriale per cui io sono pagato per fare questo lavoro, quindi garantire la sera di essere il giornale nazionale per sempre, almeno finché sempre, diciamo.